voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di figli. Voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E poi ci troveremo come le sta a bere del whisky a Roxy Bar. Oppure non ci incontreremo mai, ognuno ricorda.
Grazie.
Eccoci qua, ragazzi.
Siamo tornati.
Anche lunedì, non solo il sabato, ma anche lunedì. Festa finita, purtroppo.
Buon anno a tutti. Avete ricominciato bene.
Lunedì.
Quelli del lunedì ritorno.
Quindi basta cene, basta pandoi, basta panettoni, basta.
Tu li mangi ancora?
No,
quello è l'ultimo.
Parmigiane, basta. Adesso
sei sicuro? Sei sicuro?
A colazione di verità.
Col caffè alto.
Eccoci.
Ben trovato, Nicola.
Da Giacomo.
Nicola.
Lui a Vendetta.
Romeo.
E abbiamo c'è anche un altro Nicola oggi,
c'è un altro Nicola
terzo, Ivanov.
Ben arrivato, cantante, sì.
Quindi
poi
la
città di Castello,
cantante.
La città di Castello, sì, oggi ascolterà.
Allora, abbiamo presentiamo gli ospiti.
Presentali tu, perché noi non sappiamo niente, quindi fai tutto tu.
Però io avevo un ritorno, perché già non c'erano stati di lunedì o di sabato.
Credo di lunedì. Sì.
Un gruppo che
quando non c'eravamo
di, di suonatori, ho detto musicisti, anzi scusate,
chitarristi,
come vi si chiamate? I
Strammi Puppets.
Grazie per essere tornati.
Grazie a voi per l'invito.
Abbiamo con noi,
Aspetta, il nome qual è, scusa?
Allora, difficile, perché Strumming, scritto
Strumming
esattamente.
Chi conosce le lingue
e la chitarra conosco.
No, la lasciamo perdere la chitarra. Sì, la riconosci. Che differenza c'è tra questa?
Questa è più scura.
Andiamo con questa aria qua, musica.
Non dicevi Strumming?
Puppets.
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 E abbiamo con noi Matteo.
Fausto, Marco.
Marco, che mi hai un po' affidato, ma i faccetti ti ho puguato. Quindi
sì, sì, no, siamo adesso sto
Matteo, Fausto e Marco, ben arrivati.
E poi portati la presenza di Perugia, che è andata appena un altro ospite, Franco Chianei, che debutta oggi a Radiofonica. Ita Coccia, grazie per essere venuta.
Ben
dirigente
trovati.
Scolastico
del Volta di Perugia.
Perfetto. Dai, e poi abbiamo io
è un onore, un attimo, sì, da dirigente scolastica del Volta di Perugia.
E non è finita qua, perché abbiamo anche io, Liberati.
Perché c'ha interesse personale, siccome insegna ance lui, e dice. Stai facendo.
Subito.
Dalla chitarra al violino siamo passati.
Non rispondere alle domande che ti fa lui, non rispondere. Cercherà di metterti in imbarazzo. E
e poi io, Liberati, grazie per essere venuto.
Grazie, grazie a voi.
Funzionava, ho detto bene?
Sì.
Regionale, ho detto bene?
Sì, benissimo.
Adesso poi copiante Avis. Fabrizio Semeai, no? Paemo, iniziamo, no? Addentrarsi nei vari argomenti. Adesso andiamo con una canzone? Ah, e poi abbiamo anche, no, c'è ragione, chi doveva fare foto questa sera?
Irene.
Irene, perché Matteo ha portato un aiuto stasera, quindi doveva fare foto, ma già c'è il punto con sé, fa le mani, quindi fino alle 10, proprio fino alle 10 e spacca, no? Un minuto, secondo, quindi c'è la foto di fare. Andiamo con un'altra canzone e poi
sì,
iniziamo. Con quale andiamo?
Vinicio Capossela. Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore?
Che cos'è l'amore? Chi va al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattore nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. sono il re della cantina. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio. Se questa è la miseria, amici, tuffo con dignità da re.
Prima fine, Gan e Vinicio.
L'abbiamo ascoltato.
Che cos'è amore? Danico, rispondi tu, Nico.
Sì, ma l'amore, lascia perdere.
Non fai come Maggiura e mezzanotte. Mi raccomando. Allora, tanto Fabrizio, la settimana sta arrivando e ha portato.
Uccarella dalla.
Allora, ha portato Franco Chianelli.
Franco Chianelli.
Ben arrivato.
Grazie per essere venuto.
Buonasera.
Buonasera,
ben arrivato.
Grazie per essere venuto. Di
beh,
poi,
tempismo, eh?
Visto? Yeah. Allora, un ringraziamento particolare faccio subito a Franco Chianelli perché mi unisse a lui il fatto che noi, come Cauna, così, quindi anch'io spesso il sabato andiamo a Chianelli e quindi insomma è una bella soddisfazione, almeno parlo per me, come Nicola, avere colui che ha creato, giusto, dimmi Franco se sbaglio, è la realtà dei Chianelli, giusto?
Comitato Chianelli, sì.
Adesso dopo te.
Come? Ottobre del 90.
Quindi è passato un po' di tempo.
30 anni.
Sì. Sono 30 anni?
2 anni e mezzo, sì.
Il 26 ottobre sono 30 anni precisi.
Com'è nata questa avventura?
L'avventura era nata un po' prima, diciamo, che Daniele ci lasciasse. Già avevamo fatto iniziative nell'ospedale di Perugia. Anche per il trasferimento, eravamo un gruppo di genitori che ci siamo adoperati per trasferirsi da Monteluce al Silvestrini. Siamo stati un po' i primi a, dopo Mercati, il professor Mercati è arrivato, diciamo, Augusto Amici allora, no? E ci siamo, insomma, forzando un pochino, ci siamo trasferiti. Avevamo fatto anche delle iniziative, poi quando Daniele ci ha lasciato, eravamo 18 genitori, ci siamo recati dal notaio e abbiamo fondato il Comitato Chianelli. Abbiamo voluto mettere il nome di Daniele perché era l'ultimo bambino che ci aveva lasciato. Perché purtroppo allora al 50% non ce la facevano, anche se di Ponte San Giovanni ce n'erano altri due, sono guariti tutti e due, sono tutti e due sposati e tutti e due hanno i figli.
Visto.
Per dire, non è che di leucemia non si guarisce, si guarisce. Oggi siamo arrivati, grazie al trapianto, anche quello che i genitori donano, le cellule staminali ai propri figli, siamo raggiunti una percentuale dell'80%.
Che non è poco.
Non è poco, però dovremmo anche ricordarsi che ce n'è un 20% che ce la fa.
Bisogna ancora.
Sì, certo, la ricerca va avanti, e siamo contenti dei risultati, però per dire di essere contenti dovremmo arrivare a 100%. Veramente al 100%.
Non ammalarsi più
è la cosa migliore sarebbe.
Ma le cellule staminali, quindi tutto va in relazione alle cellule staminali.
Sì, la possibilità. Noi dobbiamo ricordarci che nel 1993, no? Il primo trapianto incompatibile al mondo l'ha inventato il professor Martelli, Massimo Fabrizio, sì. Martelli, e è quel trapianto che oggi, un anno fa, sei mesi fa il Bambin Gesù, il professor Locatelli, si è fatto lui, tutto lui, ha fatto, è arrivato un po' tardi, però per l'opinione pubblica, diciamo, è lui che il primo trapianto della madre o del padre che dà le cellule, no, staminali al proprio figlio. Perugia è nato nel 93 e devo dire un'altra cosa, tant'è vero quel giocatore la Juventus, Andrea Fortunato, sì, sì. Nel 94 dall'America l'ha mandata a Perugia. Da Torino lo mandarono in America e questo, siccome abbiamo avuto i contatti con Bettega, dall'America gli hanno detto se c'ha una possibilità è Perugia. Infatti lui fece il trapianto da sorella incompatibile, non attecchì, e dopo un mese fece il trapianto da padre che aveva 65 anni, giusto per farlo. Dopo lui ha vissuto 9 mesi, sembrava che ce l'aveva fatta e è morto per un'infezione a livello polmonare, il famoso citomegalovirus, che quando sei immunodepresso,
che è facile, no?
Diventa una bestiaccia che poi difficilmente viene domata, diciamo.
Fabrizio, hai portato stasera, no? Una bella testimonianza.
Ma sì, buonasera da parte mia.
Grazie per essere venuto.
Ben arrivato.
Buon anno. Piacere,
l'ho promesso di ripartire e tagliare il nastro 2020, eccoci qua. Anche perché con loro, con la scuola, con Franco abbiamo fatto un percorso molto bello, che poi nel corso della puntata magari sarà un piacere raccontare. Essere qui come sempre, Nicola, è un bisogna allargare lo studio, però Nico.
O soppalchiamo.
Perché ci sfondiamo di là.
Però ci si riscalda
adesso
un po'.
Sentiamo un tipo di pare.
E quindi essere qui è quasi non è solo un dovere, ma un piacere, perché portare questa testimonianza, portare persone che con me e con noi hanno fatto un percorso sempre meraviglioso. Poi mi fa piacere ritrovare loro, con cui abbiamo fatto la prima donazione in musica. Poi ti
un anno
dirò,
scorso, no? Anno scorso.
Anno scorso. E quindi, come sempre, questa radio si dimostra di essere un luogo di incontri dove le persone così si annusano, eccetera. Poi ho due novità per quest'anno, una in assoluta, l'ho già comunicata, non è un'anteprima assoluta, però te la dirò, però questa poi andrà sulle televisioni nazionali. E permettimi il solito saluto a
Margherita,
hola, che tal?
Che ci ascolta da Spagna, no?
Dal Civil.
Dall'Erasmus.
Hola Margherita, hola.
Va bene.
Bene.
Gruppo, adesso andiamo con la musica, poi Matteo, siete pronti a...
No, ascoltiamo ancora la loro?
Io voto live.
Io voto per loro.
Live, sì,
vai.
C'è l'arte.
Sì, ci sta. Su. Voi siete pronti, no?
Chi lo riconosce?
Adesso faccio la 80. Thank you.
dico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, ecco come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve. Che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Eccoci qua.
Eccoci qua, dopo aver sentito
Lucio Dalla, l'anno che verrà, su richiesta di Rita, ecco il nuovo anno, questa era scontata in effetti, però ci stava,
ci stava.
Dopo appunto il pezzo di Strumming Puppets, bravi, la rivisitazione, abbiamo indovinato
che canzone è, diciamo,
chi lo vuol dire, chi vuole dice, osare no, dai, sfidare la sorte,
Battiato,
ecco c'è
centro di gravità,
risposta esatta,
ha vinto il caffè, la prossima volta
ha vinto una
serie, tanto hai fatto un gioco di magia Giacomo. Ho fatto un gioco di magia.
Tu?
Sì,
ne hai fatto entrare qualcun altro. Ci sta.
questa è gioco di
magia. No, questa è grande magia. No,
è magia, meglio del nostro mago lui.
Grande.
Fabrizio, però, oltre a Funkin, hai portato, no? Io e Beati, sì. Tacozza, legati a un progetto, mi dicevi, giusto?
Sì, assolutamente sì. Siamo felici perché abbiamo finito un'esperienza unica, direi, nel mese di ottobre. Tutte le quinte, poi lo spiegherà bene la dirigente di Coccia, esatto. Quello che mi preme sottolineare è che c'è stata armonia fra me e Franco per abbiamo subito condiviso questo progetto, perché noi abbiamo due modalità per avvicinare i ragazzi: o andiamo nelle scuole e diventiamo una lezione frontale anche noi, o proviamo a portare i ragazzi a vedere cosa, qual è il circolo del sangue, cosa significa donare sangue. E abbiamo scelto, avendo trovato una dirigente illuminata, questa seconda opzione. I risultati sono stati entusiasmanti, ma li racconteremo dopo. A me, ripeto, preme evidenziare proprio questo concetto, che insieme, ma questo è un mio ormai credo,
si può fare tanto,
assoluto, si fa molta più strada che da soli. E quando tu hai questi ragazzi, noi abbiamo incontrato circa 300 ragazzi delle quinte, quando gli racconti qualcosa di vero e gli fai vedere qualcosa di vero, questi ragazzi rispondono in maniera entusiasmante. Non è vero che sono ragazzi di una nuova generazione persa, sono ragazzi che hanno bisogno di capire e hanno bisogno di confrontarsi con la realtà. Noi abbiamo fatto vedere tutto, il ciclo del sangue, e con Franco abbiamo condiviso questo percorso, perché abbiamo fatto vedere anche cosa significa donare sangue. Ma la parte scolastica, la parte poi del Franco Chianelli, del Daniele Chianelli, lascio a loro. Ripeto, io sono veramente soddisfatto di questo progetto, e con la dirigente, con Rita, abbiamo detto sarà un progetto che entrerà nel loro TOF, come si chiama, per il loro progetto formativo. E mi è piaciuta una frase che ha detto Rita a chiusura dell'incontro, perché abbiamo fatto degli incontri individuali e poi uno collettivo, ha detto: per me la donazione di sangue, chi vorrà andare a donare, perché ricordiamoci che la donazione è sempre volontaria, anonima, gratuita, e io aggiungo programmata, e la dirigente illuminata ha detto quel giorno: chi vuole andare, chi andrà a donare, per me è un giorno di scuola, perché donare è una atto di vita, e questa mi è piaciuta tantissimo.
E quindi il primo istituto secondario che ha aderito a questo progetto?
Sì, siamo partiti con loro, con altri facciamo altre cose che non voglio assolutamente dire che sono diverse, non sono peggio, sono diverse.
Però avete coinvolto altri istituti.
Noi andiamo dentro le scuole, raccontiamo questa cosa. Però io penso, e poi mi piacerebbe sentire dal dentro la scuola, che fargli vedere questa cosa, perché loro vedevano proprio chi donava sangue, hanno parlato con i donatori, i quali hanno raccontato le cose che in tre parole molto meglio di come potevo illustrarlo io o qualche nostra volontaria. E poi hanno visto come si lavora il sangue, e poi siamo andati a vedere dove il sangue viene utilizzato, cioè al Daniele Chianelli. Era un dato che li impressionava, che per poter garantire a quei bambini un trapianto o l'ipotesi di un trapianto occorre programmare dalle 60, 80, 100 sacche di sangue. Ecco, per dare una speranza di vita a un bambino di 5 anni, noi dobbiamo avere, questi che siamo qui dentro, siamo tanti, non sono minimamente sufficienti per fare questo. Ecco, questo ti dà il senso del nostro impegno. Esatto. Ma dicevo, e poi chiudo, non parlo più per i prossimi 5 minuti, promesso. Dicevo a Elio prima una cosa importante, no? Noi stiamo uscendo, in questo momento uscendo, non che siamo usciti, da un'emergenza sangue di cui la cittadinanza non è minimamente informata. Una sera abbiamo avuto a disposizione all'ospedale Silvestri 6 sacche di zero negativo. Allora, noi dobbiamo smetterla di pensare che uno va in ospedale e il sangue è a disposizione. Il sangue è a disposizione se ci sono Giovanni, Rita, Francesca, Maria, che vanno a donare, perché nei primi 9 giorni di gennaio abbiamo avuto un picco in negativo di 20 sacche raccolte in tutta l'Umbria, quando il fabbisogno è oltre 100 sacche. Ecco, questa è la dimensione di quello che è il dietro le quinte, quindi lavorare con le scuole, lavorare con le associazioni è fondamentale.
Ma sentiamo Ita, come è andato questo progetto?
Intanto buonasera a tutti. Ma il progetto è andato benissimo, anche perché c'è stata la collaborazione di tutti. E io sono stata molto contenta di poterlo in qualche modo presentare agli studenti e ai professori, perché penso che quando si parla di cittadinanza, cittadinanza attiva, che poi devono fare i progetti, portarli all'esame, cioè creare tutto questo ambaradan intorno a questo nome, poi dopo alla fine si risolve molto spesso in lezioni frontali, in percorsi già programmati dai docenti, quindi gli studenti non sono fortemente coinvolti in questo. Invece portandoli direttamente al Silvestrini, facendogli veramente vedere qual è la situazione e anche fargli comprendere tutto il percorso del sangue, il perché, l'ha veramente colpiti molto, e penso che quella sia la strada giusta, perché se il ragazzo vede, se il ragazzo in qualche modo percepisce veramente un episodi, fatti, sicuramente cresce in maniera diversa che attraverso un discorso prettamente teorico. Quindi questo è un progetto che porteremo avanti, che inseriremo nel piano dell'offerta formativa, quindi non è un episodio, ma diventerà una cosa che porteremo avanti con il tempo. E poi durante il mese faremo degli incontri programmati per la donazione, e verranno accompagnati, chi vorrà, da un docente al Silvestrini per la donazione, la mattina.
Durante le ore, quindi, appunto,
scuola,
scolastiche.
Sì.
Ok.
Sarà bello. Considerata attività didattica a tutti gli effetti, perché è proprio cittadinanza attiva.
Già. Sì, concreta, non
concreta, sì. Poi non se filosofia. Pomeriggio riusciranno anche andare al Chianelli, ancora meglio, perché chiudiamo un cerchio, e quindi visto che sono ragazzi anche che hanno delle competenze particolari, specifiche, possono anche dare una mano concreta alla
forma
struttura.
Di volontariato.
Certo,
forma di volontariato.
Certo. Noi abbiamo il gruppo volontariato, quindi loro possono anche. Sono la mattina accetti. È considerata scuola, il pomeriggio è considerato volontariato, che dà cioè che crediti. Noi consideriamo come crediti, anche se ormai non va più di moda il credito formativo, ma comunque si può anche considerare un percorso, se poi lo strutturiamo bene, di alternanza, per cui loro possono anche lavorare all'interno del centro Chianelli.
Franco, com'è strutturato il centro Chianelli? Per chi non lo conoscesse, no? Per chi ha sentito pochissime volte.
Intanto comunque devo complimentare. Sì, sì, mi devo complimentare con la scuola, perché questo sia d'esempio per altri, diciamo, scuole. Perché è veramente importante, no? Far riflettere perlomeno i giovani in quello che accade, no? Poi con l'Avis, no, con l'amico Rasimelli, perché è stata una bellissima iniziativa, un'iniziativa sua, e è importante donare il sangue, perché il sangue non si fa artificialmente. Questo è, volevo dire, bisogna che la gente si sensibilizzi sempre più, perché il sangue serve per tantissime cose. E come diceva prima, in un modo particolare può salvare un bambino, che è la cosa, penso, più importante che ci può essere. Come siamo strutturati? Qui vedo che abbiamo anche i nasi rossi, sì. No? Una cosa molto importante è che noi abbiamo creato un gruppo multidisciplinare all'interno, diciamo, dell'oncomatologia pediatrica e anche dell'ematologia degli adulti. Noi, insieme alle figure istituzionali, che è il medico, no? Gli infermieri, il fisioterapista, il servizio religioso e la scuola in ospedale, abbiamo inserito un assistente sociale sulle forze del volontariato, che poi sosteniamo noi, no? Poi ci sono e anche i clown, che vengono gratuitamente. Poi però noi sosteniamo l'assistente sociale, 3 psicologi, 2 musicoterapisti, 2 arteterapisti, gli educatori, le arti marziali, abbiamo l'estetiste, perché quando, volevo dire, in modo particolare gli adulti, le donne si trovano a, diciamo, ad affrontare quelle malattie, vengono un po' devastati fisicamente, e è importante avere anche gli estetiste, che poi usano prodotti consentiti, perché quando sono immunodepresse non è che possono mettere qualsiasi trucco, per dire. Ci sono dei prodotti che alcune ditte creano appositamente per questi pazienti che sono malati di, diciamo, di leucemie, linfomi, mielomi, anche tumori. E poi mediatrici culturali di madrelingua, perché noi abbiamo da tutte le parti del mondo i bambini che vengono, anche gli adulti, dal Venezuela. Purtroppo è un flusso che si è interrotto per la situazione che si è creata ultimamente. Però abbiamo dal Marocco, l'abbiamo dall'Albania, l'abbiamo dai paesi dell'est praticamente, dall'Ucraina, vengono un po' da tutte le parti, perché Perugia è un centro d'eccellenza, perché oltre alla scoperta che ha fatto il professor Martelli, ce n'è un'altra importantissima che tutto il mondo ne soffruisce, è quella del professor Brunangelo Falini, l'attuale direttore, che la leucemia cellule capellute, grazie a lui, oggi guarisce in Italia e nel mondo al 94% dei pazienti. È una patologia un po' rara, non è che tutti si ammalano di questa leucemia, però volevo dire, avere un risultato così alto, e penso che è molto 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 importante.
E quindi, insomma,
queste figure, ecco, sì, ho dimenticato. Vai. Noi tutti i giovedì mattina in pediatria insieme al primario, si affronta, veniamo informati sullo stato di salute del paziente, bambino, ragazzo, adulto che sia, e poi si interviene a 360 gradi, perché spesso c'è anche bisogno di sostenere economicamente la struttura. Noi abbiamo 30 appartamenti che abbiamo messo a disposizione di malati e di familiari. Chi può, per appartamento, dà un rimborso di 7 euro al giorno, compresa acqua, luce, riscaldamento, aria condizionata e pulizie, ad appartamento. Il 30% non ti dà niente, e un altro 5-6% devi provvedere anche al sostentamento, praticamente. E questo adesso siamo impegnati a costruirne altri 20, dovremmo partire, spero, alla fine di gennaio, e perché non è, sono più sufficienti quei 30 che noi ci abbiamo, insomma. È una grande opera e noi siamo veramente contenti delle persone che ci aiutano, perché da noi non è che saremmo andate da nessuna parte, no? Anche per esempio l'iniziativa della Simelli ci aiuta, e dell'insegnante ci aiuta, la dirigente ci aiuta a farci conoscere, no? Anche da questi ragazzi. Abbiamo dei giovani volontari, la maggior parte purtroppo per noi uomini sono tutte ragazze o donne, anche in pensione, no? Ci sono anche persone di una certa età, però il 90% sono donne. Anche i clown, guardi, sono quasi, sì, no? Dico bene?
Qui ce ne sono due, tre.
Comandano le donne.
Comandano le donne, sono più sensibili molte volte.
Sono più sensibili.
Prima di andare qua a Muggia, ti ringrazio a nome, far parte del team di Vipio Perugia, e quindi approfitto per ringraziarti, perché chi va il sabato a chiedere, sabato pomeriggio alle 19 come clown, vede sul campo, nei fatti, negli occhi dei bambini, negli occhi dei genitori e anche dei volontari che, no, ogni giorno fino alla domenica, di mese sbaglio, aiutano, collaborano, vedono la bellezza di quello che avete fatto, di come siete importanti per la città. Quindi un grazie di cuore da parte dei clown di Vipio Perugia. E adesso andiamo con la musica?
Sì,
sì.
Che dici?
Andiamo. Un'emozione da poco. Anna, su richiesta di Nicola. Grazie Nicola per questa richiesta. Anna Oxa, un'emozione da poco. A tra
78,
poco.
Ancora neonato.
Yeah. eccoci, sì,
eccoci qua, vedi, eccoci qua. Io siamo in diretta. Allora faccio una prima domanda a Fabrizio, faccio dopo, dai. Perché io mi ha sorgito una domanda, ma te la faccio
dopo.
Sì?
Sì, la lasci in sospeso?
Perché
io finale. Lo lascio
fa un pochino, gli ha fatto, va bene, se sei d'accordo.
Ho sempre saputo che portare gli amici è la cosa migliore in radio, capito?
Dopo...
Passiamo, no, perché noi andiamo in diretta, no?
Certo.
Scusa, mi ha detto, ma tu...
No, ti dobbiamo qualche suggerimento.
Appunto, suggerimento. A parte il fatto che si lavora sempre, no? Senza rete. Però... E gli ho detto, scusa, io sono stato invitato da Fabrizio, da Fabrizio Rassimelli, dal presidente, per cui devi domandare
quindi
a lui
Fabrizio,
come mai
ha
invitato me, perché io sono stato un invitato indiretto, se vogliamo dire, nel senso che io sono stato invitato da, e ho avuto il piacere, tra l'altro, conoscendo questa struttura e conoscendo anche il vostro lavoro, per la prima volta vengo qui, insomma.
Adesso è diventato un invitato diretto, da indietro è stato un invitato diretto.
Nicola, siccome non c'è da riempire buchi, non è un riempibuchi, primo, quindi vediamo perché non.
Okay.
Ilio è un amico del mondo dell'associazionismo, un amico di Avis, è un amico che su cui quando hai un dubbio, quando
puoi
hai
contare.
Una domanda, puoi contare. È una persona che vedo che è aperta, che dà una mano, quindi... Credo che sia la persona giusta in un ambiente come questo dove si incontrano tante umanità, come lo definisco io. E quindi perché no? Poi lui è il gancio, in questo caso sì è un gancio, per portare qui, perché tu hai
già ho indagato prima della puntata.
Ma non è il motivo principale.
L'ho agganciato.
Poi riparto alla fine per le due bombe, come si dice.
Le bombe di Maurizio Mosca. Esatto.
Bello.
Ma passiamo al
Allora facciamo il salto, no? Passiamo dall'altra parte, sì.
Insomma, che chiediamo a questo gruppo? Sentiamo le suonare.
Beh, sentiamo qualcosa.
Vai.
E poi dopo...
Su richiesta di...
Nicola.
Tutti Nicola,
Sì, è facile.
Non c'è da sbagliare.
Basta che Nicola.
Il vecchio del centro.
Lo diciamo al pezzo?
Anche no.
Vediamo un po' se lo indovini. Abbiamo un pubblico colto.
Io non amici un caffè sempre per la prossima volta.
Sì.
Ma gliel'hanno passato
sotto
l'abbiamo visto.
La dirigente
bravi, complimenti.
ha messo il punto.
No, deve intervenire, ci vuole l'autorità.
Commosso Bozzano.
Ti promossi.
Complimenti, bravo.
Quanto è difficile non cantare, cioè, mentre si suona non cantare, no?
È facile. Secondo me è più facile.
Perché è strumentale.
Dico perché
è questione di abitudine. Okay. Diciamo, tutto qui. Però così si ascolta più la musica, che non è detto che sia meglio delle parole, però la musica comunque ha un significato che a volte viene un po' mascherato anche da un po' dalla forma, cioè se uno pensa un po' alla musica che adesso sentiamo per radio, insomma, va a un certo tipo di musica e uno è abituato a quello, se sente qualcosa di diverso, oddio, che cos'è? E invece abituare anche ad ascoltare certe cose, secondo me, a parte che a noi piace, quindi non è una questione, a noi non è che vogliamo, diciamo, insegnare niente a nessuno, però è una questione d'abitudine. Io vedo anche a casa, vabbè, una moglie e una bambina piccola, cioè suonare davanti uno strumento, per uno che non è avvezzo a sentire la musica tutto il giorno per radio, cioè a parte l'emozione, perché comunque scopri delle cose, bellissimo, cioè ti rendi conto anche della sensazione, cioè della reazione che susciti. E quindi ecco, insomma, magari bisognerebbe riscoprirci da questo punto di vista e cercare di come dire, riscoprire questa cosa qui dell'ascoltare anche la musica, solo la musica, dalla musica classica, ma non solo, insomma, anche perché la musica classica, ecco, fa parte un po' del repertorio, insomma, però ecco, tutto questo invece è anche qualcosa di nuovo.
Nico, tu la chitarrista?
Io da...
Sì, vuoi dire da grande
chitarrista, scusa. Qualche curiosità?
Voi suonate come, dove suonate di solito?
Allora, diciamo che poi noi suoniamo nei posti dove si suona un po' cioè quindi dai bar alle enoteche, insomma, anche perché quindi, essendo in formazione ristretta, diciamo, facciamo anche piccoli. Sì, sì, esatto. Però come dire, ci stiamo proponendo, anche perché è 2 anni che abbiamo formato questa band, quindi stiamo un po' cercando
degli spazi
insomma,
giusti,
esatto.
Ok, quindi bar,
siamo locali, aperti a qualsiasi cosa, qualsiasi circo, tipo di proposta.
Come vi siete conosciuti? Per gli studi, amicizia?
Ma diciamo che Fausto era il mio insegnante di chitarra e
adesso è bravo,
assolutamente no. Poi ci siamo conosciuti, io ho 25 anni, ci avrò avuto 17-18 anni.
Ero
scarsissimo.
Da zero partivi . Oppure?
Beh sì, più o meno.
Sapevo, scala,
suonavo solo i Red Hot Chili Peppers, insomma, facevi la e basta.
Sara,
poi dopo
siete peggio.
2 anni fa mi ha contattato Fausto, mi ha detto mettiamo su qualcosa insieme, infatti sono stato contentissimo perché pensavo che c'aveva ancora l'immagine di me di quello solo Red Hot Chili Peppers, ecco. Invece adesso sto studiando a Perugia al conservatorio.
Ah, ecco.
E quindi diciamo che ho preso un percorso un po' più serio, via.
E Matteo com'è arrivato?
Ma io sempre grazie a Fausto, io e Fausto ci conosciamo da diversi anni perché suonavamo entrambi in 2 band abbastanza famose, insomma, nel territorio e abbiamo suonato anche insieme spesso e quindi per via di queste cose. Così, sì, una volta una jam session tra un bicchiere di vino e una lasagna ci è scappato il...
Ci sta sempre, un bicchiere di vino e lasagna o qualcos'altro. A lieto fine.
Perché non fare un trio? Era un'idea sua inizialmente, quindi io ho aderito e quindi
siete
fuori questa cosa.
Siete d'accordo con Fausto? Tu dicevi, mi ha colpito quello che dicevi, il fatto di
sì,
cercare di educare un po' l'orecchio, la cultura.
Noi ci troviamo a parlare tanto di questa cosa, anche di quello che c'è dietro un po', anche un po' la filosofia di come uno approccia.
Infatti, per arrivare
cose,
a queste scelte, come no?
Non c'è solo, diciamo, una ricerca, vabbè sì, dell'estetica.
A parte sì,
musicale.
Etica. Ricerca sonora.
I valori sì, ci stanno, però insomma più che i valori qui facciamo un po' poi la filosofia, insomma, un modo di pensare.
La verità è che parole spesso non servono. Purtroppo e per fortuna in alcuni casi vengono utilizzate tanto, però
sono troppe.
Tanta parte della comunicazione, forse la maggior parte, è senza parole. E quando le parole vengono utilizzate in maniera superflua, ecco su che sono inutili. Noi lo sperimentiamo perché facendo senza parole riusciamo comunque a colpire. A colpire nel segno, diciamo così, le persone, poi dipende dai gusti, dalle serate, da tante cose, dipende anche da noi, perché a volte magari non siamo in forma o a volte trasmettiamo insomma cose piuttosto che altre.
Poi magari diciamo anche una cosa dell'esperienza che abbiamo fatto.
Infatti Fabrizio voleva anche...
Nel senso che adesso vabbè abbiamo un po' presentato la band, ma noi ci siamo conosciuti con Fabrizio, no?
Fabrizio quindi è il perno proprio, proprio
diciamo
centro
che
di tutto,
la
Fabrizio.
Seconda volta che veniamo, la seconda volta che ci incontriamo, la prima ha dato origine a, diciamo, una cosa molto bella che è stata la, suonare per i donatori,
ci siamo.
Per, cioè, i donatori,
per i donatori nella giornata del donatore. Ed è stata un'emozione grande. Vabbè, io poi ho tutta la mia storia che non racconto, troppo lunga, però insomma fa sempre, come dire, un'emozione, insomma, poter suonare per gente che sta facendo veramente un gesto d'amore, penso infinito, cioè nel senso te doni all'altro, nel senso dai il sangue più di quello che vuoi da, cioè nel senso.
Allora, approfitto anch'io perché quella giornata è stata una giornata molto bella, apprezzata da tutti, dai donatori, e dopo qualche mese ho incontrato un donatore, ma un donatore non un di ultima generazione, un donatore, voglio dire, gli orologi svizzeri, voglio dire, quindi quelli anche un po' più restii, perché io mi ricordo all'inizio del mio mandato che la donazione era una cosa molto intimistica, per cui uno arrivava, faceva la sua donazione, poi prendeva, andava a casa e non c'era un minimo. Un po' per come sono io, però ho capito che invece c'è la necessità di
condividere.
Abbiamo aperto la libreria, cioè, e dopo la loro, quindi incontro questa persona, mi prende sotto braccio e dice: presidente, dimmi, io ho detto, dica, io ho detto, ti volevo ringraziare, mi fa, ma di che cosa? Niente, che io, no, tu mi hai fatto vivere, io ho fatto 66-67 donazioni, ho fatto l'ultima che ho fatto, anzi la penultima, perché quella mattina stava donando, c'erano quei tre ragazzi che suonavano la chitarra, ma bravi, hai detto, io che poi mi emoziono mai, sono mezzo orso, quella mattina, questo ve lo volevo proprio testimoniare, hai detto, è stata la più bella donazione che io ho fatto nella mia vita. Allora, questo dà il senso delle cose che si fanno, no? Averla pensata, averla realizzata, averla fatta. Allora, questo è, quindi è un grazie che volevo amplificare nei loro confronti, perché le emozioni si trasmettono. Come una mattina, era poco prima di Natale, forse il giorno prima di Natale, eravamo tutti noi di Avis, fuori dalla sala donatori, è passata una mamma con un bambino con la mascherina. Si è fermata, si è girata verso di noi e verso il bambino, e gli ha detto: vedi, questi sono i signori che ci permettono di andare avanti, che ti danno tanto sangue per vivere. Allora, qui ti dà il senso di quello che fai, il senso dei nasi rossi.
E ti paga di tutto quello
che fai. No, assolutamente, non ci sono altre cose. Quindi è il senso di un gesto che è il volontariato, che è un qualcosa che oggi è imprescindibile per la nostra esistenza. Quello che fa Franco, quello che fa Rita a scuola, quello che fa Ilio nello sport, nella sua vita, quello che fanno loro, quello che facciamo noi, anche questa sera è volontariato. È un modo per donarsi agli altri. Perché il senso della donazione è un qualcosa di più ampio. E allora, quando si trasmettono sentimenti, quando si trasmette emozioni, quando si trasmettono valori, allora vale la pena farlo. Costi quel che costi. Costa fare tanti chilometri, costa fare tante ore in piedi, tante ore questa cosa. E credo che ognuno di noi nel suo modo lo fa in questa
un picco mattone, no?
Assolutamente.
Sì. Però a forza di mettere, fanno una casa, giusto già?
Assolutamente.
Bello.
Andiamo con un'altra canzone?
Loro oppure...
Provate voi, andiamo con...
voi ce l'avete pronta? Ah, mi sono perso un attimo, perché comunque mi stavo riflettendo.
Possiamo suonare anche un paio d'ore, quindi diciamo,
come sentire, no?
Beh, dai,
sì,
non sarebbe male.
Andate.
Che poi tra le righe ce l'hanno detto, più di tante parole.
Sono le note che contano. Thank you.
Papi!
Questa era un po' più difficile.
Infatti, ho chiesto anche quante a
Hungarian Dance, Hungarian Dance, un pezzo.
Woody Allen c'entra niente. No, no,
qualche film.
Hungarian Dance. Complimenti.
Salutiamo con gli aerei comunque.
Saluto.
Ciao.
Ci ascoltano.
Lo sottistimo.
Andiamo con musica?
No,
no, dicevamo, no. Facciamo una domanda.
Anche a lei?
Sì, a Franco.
Franco.
Ce l'hai tu?
Sì, ce l'ho io.
Ce l'hai tu?
Vai.
Vai tu.
In tutti questi, questa storia, no, del comitato, Franco, qual è il momento più bello? Il momento più emozionante che hai dentro il cuore? Che ti porti con te? Sono tanti, lo so.
Sono tanti.
Però dovessi prenderne uno?
Una storia, diciamo.
O più di uno.
Una storia che è stata veramente impegnativa, che ha coinvolto un po' tutti, dalla Croce Rossa al Tribunale dei Minori, alla Questura, alla Prefettura. Arriva con un gommone praticamente dall'Albania una bambina di 6-7 anni. Questa bambina ha fatto il trapianto di midollo da madre, guarisce di leucemia e gli viene fuori il linfoma. E questa bambina si stava arrendendo praticamente, rinunciava a mangiare. E un giorno torna giù la moglie mia, tutta piagnucolosa, e dice: che ti succede? Dice che Siana ha detto, sa che deve morire e vorrebbe rivedere prima di morire il fratellino. Di per lì ho fatto una domanda scema io, perdonatemi la parola, perché dico, ma come, viene lì a te, perché non l'ha detta ai genitori? Ma nel frattempo la ragazzina aveva già 8 anni, 9 anni, ha capito che era arrivata con un gommone, i genitori gli potevano fare. No, perché questi bambini maturano molto prima, quando sono malati veramente, ma dico bene, maturano
sì.
molto prima.
Acquisisce una consapevolezza e una.
E che succede? E il fratellino, allora ci siamo attivati, come dicevo prima, con la Questura, la Prefettura, la Croce Rossa, insomma, avevamo il Tribunale di Minori, avevamo coinvolto tutti quanti. E tanto però alla moglie mia gli ho fatto, tu va su, vai a dire che vai la faremo arrivare sicuro, una botta così. Diciamo, però in quel momento ero convinto ci saremmo riusciti. È stata dura perché c'era una ragazza o signora, non lo so, ma io non so come definirla, non lo dico, che era stressante. Era arrivata a un punto a dirmi casi come questi noi ne abbiamo 100 al giorno. Io sarei andato là, l'avrei strozzata detto tra noi, no?
Ma penso che avessi
casi come
gente,
questi 100 anni
ti avrebbe aiutato a fare questo.
Proprio una battuta come per dire, ma mi rompe l'anima. E il giorno dopo io ho contato fino a 100, sono stato zitto praticamente, e ho mandato giù anche questa. Il giorno dopo è partito l'elicottero della Croce Rossa, siamo andati a prendere sto fratello. Nel frattempo lei ha cominciato a mangiare, E allora professora Versa, tra l'altro, perché quando tu fai una biopsia minimo sono 15-20 giorni, per individuare il tipo di linfoma, no? E lui, grazie alla sua grande esperienza, l'aveva, dice, proviamo questo farmaco che dovrebbe essere questo. E ha azzeccato il farmaco, la bambina ha ricominciato a mangiare, ha di fatto che è arrivato il fratellino, è stata una grande festa, e lei adesso è una ragazza bellissima di 20 anni, ma è bella proprio per essere bella, veramente. Queste sono cose che ti lasciano veramente una grande soddisfazione, perché insomma essere riusciti a fare quella cosa lì e tutti insieme. La cosa bella è che eravamo tutti insieme, tutti sono scesi in pista.
E questo è
dopo ce ne sono altri, ma insomma adesso non stiamo.
Che dire, dopo questa fase basta questa.
Grazie,
grazie. Io farei un
grazie
applauso.
Mille.
Adesso ci prendiamo un po' con una canzone.
Sì, su richiesta degli Strumming Puppies, Cannonball,
Strumming Peoples. Detto bene,
no, come Peoples.
No, detto ho sbagliato, ho fatto lo scherzo per scherzo.
Andiamo a dopo.
Sta buono.
ecco di nuovo qua.
Eccoci qua.
Cannonball Shuffle, Robin Ford. Grande, grande. Grazie.
Ma gioco a musica anche, oltre a quella vivo.
Grande musica, grandi storie.
Sì, grandi storie. Nel frattempo ci ha raccontato qualcos'altro.
Sì, un'altra
Franco.
Storia di due fratelli.
Grazie mille.
Sì, appunto.
Andiamo avanti.
Sentire la sua storia, dice quante difficili condizioni di chi viene da fuori, no? Di chi viene da est, no? Veramente, no? Condizioni sociali, economiche, no? Quindi si parla un attimo del Venezuela, quindi veramente è un lavoro doppio ancora più importante, giusto quello che viene fatto qua a Perugia, veramente. Ma vuoi chiedere a Ita, quanto è importante, parlo del volontariato, no? E tu hai detto, però quanto può essere anche in futuro importante l'apporto della scuola? Anche nel sensibilizzare su storie come quelle che abbiamo sentito prima, no? Il mondo dei ragazzi e degli studenti.
Sì, io penso che il volontariato e conoscere anche queste realtà sia importantissimo proprio per la crescita di tutti gli studenti. La scuola per me non è sapere tutto di Leopardi, Manzoni o saper fare l'equazione di secondo grado, lo studio di funzione.
Però se lo sai non è male.
Non è male, però deve essere anche altro, perché noi dobbiamo far crescere proprio la persona e quindi non andare semplicemente conoscenze, ma cercare di far vivere questi ragazzi nel mondo reale, e nel mondo reale loro si devono in qualche modo relazionare con tutti quelli che li circondano. Quindi le 6 ore che passano con noi devono essere 6 ore di arricchimento completo, non solamente di conoscenze tecniche, umanistiche, ci deve essere di più, qualcos'altro di più. E poi io penso sempre a una scuola diversa, cioè vorrei non vedere uno studente che arriva ciondolando la mattina stanchissimo con lo sguardo
demotivato,
già perso, oddio che lagna, che insomma,
che,
che noia. Cioè vorrei vedere, io non dico che devono venire col sorriso stampato, con le smile, perché è impossibile, però almeno vederli un po' più motivati e dire vabbè, no, non butto via 6 ore, non dormo 6 ore, ecco, non butto via il mio futuro, e vedere nella scuola qualcosa che gli permette domani di essere loro, di essere se stessi.
Quindi oltre a questa iniziativa immagino proponete qualcos'altro, no?
Sì,
che possa stimolarli,
sì, no,
possano, perché hai parlato di cittadinanza attiva, la prima volta che sento parlare una preside di cittadinanza attiva in relazione ai ragazzi che frequentano istituti forti,
cioè, cioè ripeto, la cittadinanza non si acquisisce studiando,
si
pratica. Altrimenti che cittadinanza è?
Sarebbe,
no? Quindi no, facciamo tantissimi progetti, attività, loro spessissimo chi può, che riesce, vanno anche all'estero, quindi li mandiamo fuori per periodi di tempo, quindi gestiscono anche il loro essere fuori dall'Italia, e vanno anche, cioè stanno proprio in famiglia, quindi con famiglie straniere, quindi si devono adeguare, devono capire gli usi, i costumi, le regole.
E questo allarga un po', no? La prospettiva,
allarga
la mentalità.
Sì, quando tornano da... Noi abbiamo fatto dei progetti che sono stati, per esempio, dei ragazzi 3 mesi in Finlandia, ospiti di famiglia.
3 mesi?
3 mesi, sì. E, andavano la mattina a scuola, quindi seguivano le attività, e noi abbiamo ospitato 3 mesi ragazze finlandesi. Immaginate una scuola.
Che bella iniziativa.
Contenti, ragazzi, sì. Immagina, ma che gioia.
E poi le finlandesi,
a posto di quei studenti.
Era una caratteristica. Quando vengono in Italia... sentono sempre caldo, quindi noi...
ma anche in Italia c'è gente che sente sempre caldo, tranquillo,
spogliamoci,
mentre noi...
grande successo,
grande successo, una cosa
tutti in Finlandia
poi spogliati, no, che senti caldo, no,
no, poi
ha funzionato, stranamente
funzionava tantissimo, tutti quanti volevano,
tutti contenti, viva la cultura,
viva la Finlandia,
sì. Però sentiamo tornando da questi percorsi, loro, i genitori ci dicono che tornano dei ragazzi completamente diversi, cioè partono ragazzini tra virgolette,
3 mesi sono tanti,
e tornano, cioè persone, lo dico, mi ha ridato un uomo, un genitore mi ha detto, io ho detto no, veramente guardi, io ho tentato semplicemente di farlo crescere.
Quanti,
3 mesi sono tanti,
quanti,
sì.
A quanti anni fanno questo?
Li mandiamo in terzo e in quarto, in quinto,
neanche il quinto che
li
diploma,
teniamo, cioè, un po' più coperti, perché poi ci sono gli esami di stato, quindi mandarli fuori troppo tempo, mentre per noi è una crescita. L'esame d'estato è ancora molto tradizionale, chiedendo le cose è chiaro che tu, c'è uno scollamento tra quello che la scuola propone come attività, quindi cittadinanza attiva, e quello che poi ti chiedono come esame di cittadinanza e costituzione.
Non vanno d'accordo.
E come dirigente anche, credo. Ci sono dei parametri che vi chiedono?
Beh sì, noi dobbiamo rispettare sì, alcune cose, tra cui certi obiettivi dobbiamo rispettare.
Fabrizio, vai.
Era solo a corollare di quello che diceva la dirigente illuminata, appunto,
tanto di cappello, complimenti.
Certo, perché la definisco una dirigente illuminata? Perché è riuscita a trasformare la scuola che chi conosce l'ITIS negli anni sa che era, come si dice, l'ultima spiaggia proprio per dire non smetto e proviamo l'ITIS.
Beh, c'è un nome adesso.
Certo, l'ha trasformata, oggi è la facoltà di medicina, diciamo, delle superiori. Numero chiuso, la terza si è arrabbiata perché c'è il numero chiuso. Ma c'ha 2000 e passa iscritti, con ogni anno ne deve rifiutare tanti, eccetera. Ma perché è riuscita a coniugare quello che lei dice, non è che lo teorizza, io la conosco anche oltre Avis e quindi so perfettamente, a me ha fatto impazzire un anno invece dove eravamo andati da loro, esco da una, intanto non hanno le aule ragazzi, cioè non c'è l'aula classica, non è che c'hai
ruota,
la cosa meravigliosa è che hanno i sensi unici, cioè io stavo andando in una direzione, no, è senso unico, dobbiamo andare di là. È che io ho detto, adesso sta lavorando per farci due.
Vabbè, poi ce ne parlate un attimo, no? Di queste modalità,
esatto, giusto?
Hanno preso spunto da altre nazioni, giustamente.
L'Europa ha influito anche cercato, su questo, certo.
In particolar modo la Finlandia. No?
E la cosa meravigliosa che di questo progetto, ma chiedo anche a Franco, è l'estrema educazione di questi ragazzi, che quando forse è anche l'argomento che li catturava, perché noi l'abbiamo diviso in due fasi. Il mese di ottobre, tutti i lunedì e tutti i venerdì, 2/3 quinte venivano scaglionate a vedere questo percorso. E poi finivamo da Franco che, con la stessa naturalezza con cui ha raccontato questa sera a noi queste storie, le ha raccontate in maniera più ampia a questi ragazzi. E quindi tu sentivi, sia quando si vedevano tutto il percorso nazionale, sia quando andavamo da Franco, questi ragazzi assorbiti dagli argomenti. A quello, se prima dicevo, se tu gli proponi, hai qualcosa da proporgli, loro ascoltano. Si distraggono quando non abbiamo un cazzo da dire.
Ci sta.
E quindi questo è il vero problema. No, hanno ragione loro quando dicono che la musica è fatta per ascoltare, le parole a volte possono essere un di più, o i capolavori la rendono un insieme meraviglioso, ok? E quanto poi il progetto, la seconda parte, era una plenaria in sala dei notari, quindi circa 300 ragazzi, con delle testimonianze, perché loro a quel punto ci hanno fatto vedere il loro lavoro, cioè cosa hanno portato loro a casa e cosa ci hanno fatto vedere. Sono venute fuori delle cose meravigliose, oltre a delle testimonianze da brivido. C'era quel ragazzo che è stato meravigliosamente commovente. Quindi quando dai ricevi, e quando ricevi dai. Questa è la grande cosa che noi dobbiamo sperimentare, e gente come Franco, come Ilio nel suo mondo, noi, l'Avis, tutto, noi, la scuola, questo deve creare un cambiamento. Su queste basi va fatto un cambiamento.
Bisogna lavorarci.
Io, quanto è importante, no? Sentendo Fabrizio, i contributi, no? Di tutti questi mattoni, prima come chiamati io, quindi anche, no? Il contributo tuo, quanto possono cambiare in meglio?
Ma io credo innanzitutto che è giusto quello che è stato detto, c'è bisogno di testimoni in opera, cioè prima io sono un lettore seriale, per cui si diceva una cosa, apro parentesi e poi la chiudo immediatamente, che mi ha colpito molto perché l'ho letta proprio qualche giorno fa. Ma adesso quanti bambini vedono cantare una persona dal vivo o vedono suonarla? Quanti invece smanettano sul cellulare? E il commentatore diceva proprio questo, che è un fatto straordinario quello di mettere dei bambini a vedere suonare e a sentir cantare dal vivo. Siamo ormai disabituati a questo. Credo che sia un fatto decisivo. Per cui quello che diceva prima la dirigente scolastica, anche quello lo sottoscrivo in pieno, perché bisogna ripartire da progetti educativi. Significa che riguardano la persona, significa che devono tirar fuori dal protagonismo della persona il bene che c'è, perché noi non dobbiamo essere quelli che in una lezione frontale si mettono quasi a pontificare. Ma oggi invece, a mio parere, con questi ragazzi c'è più bisogno di ascolto, se li vogliamo rendere protagonisti, ma l'adolescente del futuro è loro. Questo secondo me è fondamentale. Allora, perché è importante il protagonismo sociale e dell'associazionismo? Lo sapete quante associazioni ci sono a Perugia? 220.
E non sono
220
poco,
associazioni, e non solo, dell'associazionismo sociale, ma anche dell'associazionismo sportivo, dell'associazionismo culturale. Arriviamo ad oltre 300 associazioni se le mettiamo tutte insieme, per cui c'è questo fiorire. Che ruolo vogliamo dargli? E questo è il ruolo strategico che compete oggi a queste grandi associazioni, che sono quelle che dovrebbero fare da apripista, far germogliare tutto questo bene comune, io lo chiamo, che emerge dal nostro territorio. E allora, quando si parla di testimone in opera, significa che il testimone Chianelli deve cominciare a presentare, a farsi vedere in una azione attiva anche da protagonista, come lo sta facendo d'altronde, nei confronti soprattutto delle giovani generazioni. E questo è il ruolo di Avis, e questo è il ruolo delle tante associazioni che su Perugia operano. Io credo che questo oggi competa a noi, che siamo un pochino più maturi di giudizio per poter dare una indicazione. E poi è fondamentale la scuola, naturalmente. E poi su questo ripeto, la scuola è fondamentale, un'agenzia formativa. Noi siamo stati formati, e io di questo sono orgoglioso, da maestri che erano punti, maestri nel senso di persone che per me erano punti di riferimento e che io mi sono portato dietro fino ad oggi, perché io ricordo perfettamente quello che questi maestri a me mi hanno insegnato.
Pienamente d'accordo.
E allora, ecco, bisogna ritornare anche a questo, alla figura del maestro, alla figura della personalità che tu assumi come punto di riferimento. E questa è una grande responsabilità degli adulti.
Punto di riferimento.
Sì, questa è una grande responsabilità degli adulti. Mm-hmm. Perché se gli adulti abdicano a questa loro funzione, e allora significa che hanno fallito nel loro ruolo, a mio parere. E questo in tutti i campi,
non soltanto di genitore, ma anche di adulti,
io parlo, prima hai parlato correttamente della cittadinanza attiva, parto dalla famiglia, per cui dal genitore, per arrivare a quello che ti può insegnare la società.
Bastante
grazie mille.
Grazie. Grazie.
Andiamo con la musica.
Andiamo con la musica, sì. De André, vai. Hotel Supramonte.
Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è, dov'è il tuo cuore? Ma dov'è, è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno.
Eccoci qua,
non si può dire.
Eccoci di nuovo qua, i saluti finali.
Io ti saluto i finali e boiata.
Peccato, peccato.
Dove, sì,
certo. Dove si possono ascoltare a partire da domani su alifonia.com, www.alifonia.com.
PH naturalmente, PH naturalmente. Quelli del lunedì.
Sentire ogni, quando volete. Fino
non vedo l'ora di riascoltarci.
Assolutamente. Beh,
soprattutto tu.
Grazie.
Allora, sono alla fine, prima di fare il giro di ringraziamenti, ricordando anche i contatti, Fabio, ci vuoi ricordare due...
Sì.
Le bombe di Fabrizio.
Finalmente le bombe, finalmente.
Però datemi 8 sentiamo secondi, un po'. Prima in Fuori Onda con Nicola, Nicola ha detto una cosa meravigliosamente bella, ha detto peccato perché questa trasmissione dovrebbe essere ascoltata da migliaia di persone.
Beh, grazie, dopo gentile.
Stasera c'è stato
noi ci speriamo, prima
un
o poi
valore aggiunto negli interventi. Scusami Nicola che rendo pubblico una tua confidenza, benissimo. Ma non avendo firmato la privacy, quindi mi ero
permesso. Di tutti.
E questo mi fa piacere perché rafforza la mia convinzione che qui dentro si respira umanità, che io vado a dire. Poi due cose, una è una sfida che ho lanciato e che ormai non lo dico sempre più pubblicamente, stavolta vado anche in radio, perché così non posso tornare indietro. Nasce dall'esperienza di questo Capodanno dove, vabbè, io ho passato al teatro vedendo ascoltando Piovani, il maestro Piovani, un grande nome, e mi sono chiesto quella sera, ho detto, ma in fondo il Capodanno è una sera che è fatto così, abbiamo l'obbligo di divertirci, no? E vorrei invece fare il Capodanno 31-12-2020 con il piacere di donarci. Io ho lanciato la sfida in ospedale per fare la donazione in musica, ma al 31-12, cioè alle ore 24 del 31-12.
vorrei costruire tutti
con le braccia e poi lo spumante dopo,
lo spumante dopo, chiaramente
panettone spumante,
lenticchie e cotechine, però vorrei costruire un percorso, una serata, scherzando vado dicendo in giro che avremmo Carlo Conti, Canale 5, Sky, tutti, ma sarà così, ma non perché è la
bella idea,
io già mi penoto,
ma io vorrei creare una serata con già abbiamo due persone che sono prenotate per donare, detta così, vorrei farla con medici, personale infermieristico, personale medico volontari, perché è chiaro che il 31 12 è chiaro. Voglio lanciare questa sfida, io vorrei realizzare a Perugia la prima donazione che parte dalle ore 7 delle ore 8 del 31 e finisce alle 1 del 1 gennaio, per passare un capodanno dove ci sia un valore vero, dove ci sia, perché chi è donatore è più felice, non c'è niente da dire. Allora veramente lì, e la sfida che oggi lo lancio pubblicamente, vedremo se il 31 dicembre riusciamo a portare.
Noi ti appoggiamo in piazza.
Poi
allora io aggiungo questo, noi facciamo il cenone al residence tutti gli anni.
Ci sta, perfetto.
Dopo si può fare dopo.
Dopo il cenone però.
Reintegro.
E
poi reintegro.
Come facciamo?
E dopo c'è il reintegro.
Si può farci, si organizza.
Allora,
come
qui esiste il cenone da noi, no?
Sì. Perfetto.
Diciamo che questa, scusate se mi intrometto, diciamo che questa è un'idea progettuale per quanto riguarda gli aspetti operativi ed organizzativi, poi
c'è un anno di tempo, eh.
No, diamo mandato di poterli affinare. Benissimo, però il mandato gli è stato dato, no? Adesso vediamo,
il mandato
però,
è stato dato,
il mandato è stato dato
con i pazienti familiari, quale migliore serata da passare. Quindi se accettano prenotazione chiamate qui in radio e prenotatevi per fare questa cosa qui. Io sono certo di portare 100 persone.
Per me la vincita.
Allora scusate, però io posso dire anche questo. Vai. Che vedete già. Qui c'è gente molto positiva, no? Stasera abbiamo scoperto che c'è gente molto positiva. Valeva la pena venire qua per questa ultima proposta, giusto?
Ce n'è ancora.
Adesso questa. Che intanto mettiamo in cascina questa. Vabbè. E gli abbiamo dato un mandato perché se adesso bugano, dopo la prossimo anno facciamo la pernacchia.
L'altro progetto che poi racconteremo qui, perché ci sarà un'altra grande manifestazione a maggio dopo l'assemblea Avis 2020.
Prima
ne parleremo, ci sarà un anche questo. Franco fa finta, ma c'è anche lui dentro, che è la seconda edizione di Doniamoci, che anche qui è un grandissimo esperimento, perché è il primo vero nucleo di associazioni che fanno associazione, quindi che si mettono in rete per creare un qualche cosa. La scuola è coinvolta perché vorremmo attraverso questo progetto creare e rafforzare il presidio del volontariato, e quindi ci siamo.
Grazie a Fabrizio, grazie a Itaquazza,
grazie a Libera,
grazie a te,
grazie poi a Franco, lei che danno i contatti del comitato, giusto?
Come no,
chi volesse contattarvi, i contatti del comitato Chianelli.
Sì, tramite mail info@comitatochianelli@gmail.it, oppure gli do il numero, diciamo, del cellulare 335 5604 671, e oppure vengono direttamente lì vicino all'ospedale Silvestrini al Residence Gianelli dalle 7 della mattina alle 8 della sera, c'è sempre qualcuno, diciamo, dei volontari o degli operatori.
Grazie.
Comunque sul sito internet c'è tutto. Per cui trovate tutti i riferimenti.
Finiamo con la musica.
La domandina, ma ci avete qualche serata il progetto qualcosa? Magari intanto facciamo pubblicità. Ci si va.
Ci trovate praticamente al Gherlinda di Perugia
al Gherlinda
sabato e domenica. Facciamo
questo sabato e domenica.
Saremo lì per accompagnare un evento di wedding,
dedicato agli sposi,
dedicato agli sposi?
Sì. E noi siamo invitati, possiamo...
Gherlinda,
c'è gente che si sposa
per chi si sposa.
Ma noi ci intruffoliamo, che facciamo?
Se fate una passeggiata lì per i negozi, ci trovate che
parenti di sposi
sabato e domenica.
Noi siamo stati invitati a fare a suonare, poi non organizziamo noi, quindi non sappiamo bene che cosa.
Pomeriggio. Primo pomeriggio.
Sabato e domenica.
Anche ascoltatore che vuole.
E poi vabbè, 31 gennaio a Foligno, alla scuola
comunale Biagini.
I contatti?
Bene.
ci trovate su Facebook principalmente, la pagina è Strumming Puppies, basta cliccare, insomma.
Grazie.
Adesso sentiamo con la voce allegra.
Sì, grazie agli Strumming Puppies e grazie a tutti quanti.
Al riposo.
Grazie.